Cari amici, avete mai pronunciato una pinky promise? È la promessa che prevede un giuramento solenne accompagnato dall'incrocio dei mignoli della mano destra. Una pinky promise non si prende certo alla leggera. In ogni parte del mondo i bambini recitano filastrocche che dicono chiaramente che se uno dei due mente o infrange il giuramento, succederanno cose terribili. In Giappone, per esempio, chi infrange la promessa dovrà inghiottire 1000 aghi. In Nord America, chi lo fa sprofonderà in un buco nero dal quale non uscirà più. Giurin giurello, se fai il monello e dici una bugia, il mostro del castello ti porta via. Quando da bambini la Pinky Promise viene infranta, si rischia di perdere delle belle amicizie. Da adulti, invece, perdiamo la poesia. Sarà perché non ci aspettiamo più che vengano mantenute. A meno che non parliamo d'amore. Le giovani coppie giurano amore eterno, convinte che non si lasceranno mai, per sempre unite nell'ardore ingenuo della gioventù. Sono certo che vi sarà capitato di farne una, qualche volta. E quando una promessa d'amore viene infranta, la posta in gioco può essere altissima. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Kelly ha di nuovo rotto il vaso di gerani appoggiato alla finestra della cucina. È la terza volta che spacca qualcosa tirando il pallone. La madre alza gli occhi al cielo mentre le urla di rientrare in casa. «Hai rotto tu il vaso?» Kelly si tocca i capelli, stringendosi la coda che ormai si è afflosciata. Poi scuote la testa, convinta. «No, mamma!» E invece è stata lei. La madre lo sa benissimo, perché stavolta l'ha vista. Ma Kelly mente, sempre, senza pudore. «Non devi dire le bugie», quante volte ha pronunciato la figlia questa frase. Ma com'è che si dice? Le entra in un orecchio e le esce dall'altro. Punirla non serve a niente. Appena la chiude in camera, scappa dalla finestra e corre dai suoi amici. Una compagnia di ragazzini che hanno promesso di essere sinceri tra loro, lasciando gli adulti fuori. Kelly Gaboyan vive a Marinville, Indiana, un paese di 30.000 abitanti, a meno di un'ora di macchina da Chicago. Della metropoli vicina, tutta grattacieli e vita notturna, Marinville non ha assolutamente nulla. Ma a Kelly non dispiace. Prima di tutto siamo a ridosso della regione dei Grandi Laghi. Il lago Michigan è così vicino che ci può arrivare tranquillamente in bicicletta. E poi ama la vita di provincia, ama il fatto di potersi muovere liberamente nel suo quartiere, conoscere tutti, prendere le merendine dal droghiere alla fine della via, che tanto passa mamma a pagare. E soprattutto ama i suoi amici. È l'unica ragazzina della compagnia e di questo è contentissima. Cresciuta con suo fratello Colton, sa come farsi rispettare dai maschi. Vestitini, trucchi, diari segreti non le interessano. Preferisce la terra, la natura, le corse al lago. E poi le piace Jason. Jason Cochran è il suo vicino di casa e si conoscono da quando sono nati. Alto, massiccio, pessimo a scuola. È il capetto del gruppo. Ogni tanto ruba le sigarette ai genitori e le offre agli altri. Nel 94 Kelly è su di giri. Ha appena compiuto 12 anni e già gli è comparso un accenno di seno. E se all'inizio ne era disgustata, anzi aveva paura che potesse causarle problemi coi ragazzi, ora si è resa conto che Jason ha iniziato a guardarla. Jason le lancia sguardi insistenti, le rivolge qualche parola gentile, le chiede del tempo da trascorrere soli, le offre un paio di sigarette. Se Kelly fuma e tossisce forte, Jason ride di gusto. E allora Kelly porta il mignolo davanti a Jason e gli fa promettere di non prenderla più in giro. Lui incastra il mignolo col suo. Il primo bacio, scambiato sulle rive del lago Michigan, è il preambolo di una storia d'amore che tutti i parenti vicini hanno notato prima di loro. Jason e Kelly sono i fidanzatini del liceo, quelli che non hanno conosciuto alcun amore prima di incontrarsi e che probabilmente non ne conosceranno altri in futuro. Ma la vita di quella provincia, se da ragazzini era fantastica, con l'adolescenza si fa apatica e noiosa. Non saprebbero dire quando hanno cominciato a fumare erba. Fatto sta che nemmeno maggiorenni, a Kelly e Jason, non basta più. Passano le droghe. Kelly continua a mentire alla madre. Arriva a casa affatta e nega, fino a vomitare o addormentarsi in salotto. Il rapporto tra le due è troppo teso e Jason propone una soluzione, la più antica di tutte. Nel 2002, 20 anni lei, 21 lui, convolano a nozze e Kelly Gaboyan prende il cognome del marito e diventa Kelly Cochran. Kelly e Jason sono indivisibili, si completano in un certo senso. Kelly è estroversa, allegra, chiacchierona. Jason è più riservato, a tratti scontroso, ma per lei stravede. Trovano una casetta vicino ai loro genitori. Insieme avviano un'attività di manutenzione di piscine. A Maryville, d'estate, ogni casetta ne monta una nel giardino di casa e il lavoro è piuttosto redditizio. Certo, ogni anno che passa, lo sforzo fisico del mestiere pesa sulle spalle di Jason, ma non ci dà troppa attenzione. D'altronde, viene da una famiglia abituata a lavorare duramente. 10 anni più tardi, però, Jason compie un movimento sbagliato e la schiena, in un colpo, cede all'usura del tempo e della fatica. Jason Cochran ha 30 anni e non può più sollevare pesi, il che significa che non può più lavorare. Da un giorno all'altro la vita di Jason si stravolge. Il dolore che prova non è qualcosa che si sistema con un paio di aspirine. Nessuna posizione gli dà sollievo. Non può stare seduto, sdraiato o in piedi per più di pochi minuti senza provare fitte lancinanti che arrivano alle gambe. Le terapie sono troppo costose e l'assicurazione di Jason copre appena qualche farmaco. La notte è insostenibile. Più di una volta Kelly l'ha sentito piangere in bagno. Più volte Jason ha spaccato porte e sfondato il cartongesso con i pugni per distrarsi dal dolore. In pochi mesi le medicine non bastano più e allo strazio del corpo si aggiunge l'esaurimento della mente. L'umore di Jason è sempre nero. Urla Kelly per uno nulla. Odia il fatto di aver bisogno della moglie per compiere i movimenti più banali. Anche se Kelly è piuttosto robusta, alta, ben piazzata, fa fatica a sollevare quell'omaccione di suo marito e a volte capita che senza volerlo gli faccia male. E Jason in quelle occasioni sbraita senza sosta, le dà dell'incapace per quanto sia lei a occuparsi di tutto. Casa, conti da far quadrare, lavori saltuari sufficienti per pagare le bollette. Jason non è più felice. Mai. Unico conforto, la marijuana. Fumare aiuta più di quanto facciano le pastiglie di antidolorifici, ma non è facile procurarsela. Kelly propone di trasferirsi in Michigan. Lì la cannabis terapeutica è legale. Per quanto Jason non sia un amante dei cambiamenti, il dolore è troppo forte. Proviamo il Michigan allora. E Kelly, in cuor suo, spera che lontano da casa possa ritrovare l'uomo che un tempo amava. Iron River, 6 ore e mezza di macchina da Merrillville, verso nord. Un tempo un importante centro minerario, oggi è un paesino incastonato nel territorio dei Grandi Laghi. Gli inverni sono molto più rigidi che in Indiana, ma il paesaggio è incantevole. Raggiungono il paese una mattina di ottobre 2013, pieni di aspettative. Trovano una casetta circondata da grossi aceri nel quartiere Old Caspian. Certo, definirlo rurale è un complimento, la zona è desolata. Eppure Kelly è così felice. Sarà come ritornare bambina. Cerca subito di ingraziarsi i vicini. Fanno sempre comodo quando hai bisogno di qualcosa. Ha cucinato per loro i sandwich al maiale fritto. Cammina da sola con i panini in mano verso i giardini dei vicini. Anche se fa piuttosto fresco, indossa una canottiera rosa aderente e jeans attillati che mostrano le rotondità della sua figura. I grossi occhiali da sole, forse un po' cafoni, le coprono gli occhi truccati di blu e le sopracciglia disegnate. I vicini sorridono a malapena a quella donna sciatta con quei panini così unti e li accettano per cortesia. La guardano con sufficienza, mentre lei non smette di parlare. Kelly se ne accorge e il buon umore passa presto. Poi nota tricicli, altalene, giocattoli alla rinfusa gettati nei giardini e si rende conto che la sua è l'unica casa senza bambini. Non cercherà più di fare amicizia con loro. Tra l'altro, nessuno è venuto a suonare al suo campanello per ricambiare, o almeno per riportarle la teglia. Che vadano a farsi benedire. L'argomento bambini a casa Cochran è alquanto spinoso. Jason vorrebbe tanto avere dei figli, ma Kelly no. Non ha intenzione di accollarsi un altro impegno. Ogni volta che ne parlano, finiscono per litigare e i toni si fanno sempre più scuri. Kelly si occupa già di tutto, del marito e della sua invalidità. Fa tutto ciò che può e riceve in cambio soltanto critiche e attacchi. E sta per esaurire la pazienza. Con la pensione di invalidità di Jason potrebbero pure campare alla fine. Kelly sta cercando lavoro da un po', più per desiderio di variare la monotonia dei suoi giorni che per necessità. Qualche curriculum vitae e ottiene subito una risposta. Operaia di produzione in una fabbrica di navi militari, la Lakeshore Systems di Iron River. Kelly lo adora. Non il lavoro in sé. Quello è piuttosto noioso, ma avere dei turni la fa sentire viva. Quando è al lavoro, non c'è Jason. Non c'è la casa, non ci sono i vicini che la guardano dall'alto in basso. Anzi, finalmente può fare due chiacchiere con qualcuno alla macchinetta del caffè e riesce perfino a stringere un'amicizia particolare con un collega. Ha 53 anni, 20 più di lei. Si chiama Christopher Reagan. Per gli amici, Chris. È cresciuto a Detroit, Michigan, al confine con il Canada. Ex veterano dell'aeronautica, a fine servizio ha scelto di stabilirsi vicino al lago. Quale posto migliore per uno come lui, amante delle escursioni, della vita all'aria aperta, degli sport invernali, e il suo fisico rispecchia la sua passione. Chris è molto attraente e dimostra la metà dei suoi anni. E Kelly l'ha puntato. I due cominciano a darsi appuntamento per le pause caffè. Chiacchierano del più e del meno, poi tornano alle loro mansioni. Niente di più innocente. Entrambi trapiantati a Iron River da altre zone, entrambi socievoli e estroversi. Col tempo le occasioni di incontro aumentano. A pranzo, tra i corridoi del reparto, all'ingresso al mattino, all'uscita, i due si cercano. Per i colleghi È divertente guardarli. Sembrano bambini che si fanno il filo di nascosto. Certo, Kelly è sposata e Chris si è trasferito in Michigan per stare accanto alla sua attuale fidanzata, l'insegnante Terry O'Donnell. Quando Kelly lo scopre, non ci resta affatto male. Anzi, il fatto che Chris sia impegnato ufficialmente le fa aumentare la voglia di conoscerlo meglio. E il primo bacio, strappato con foga in un angolo della sala macchinette, non stupisce né l'uno né l'altra. Kelly e Chris mentono sistematicamente ai loro partner per riuscire a vedersi con tranquillità. Stanno da Chris, che vive da solo. Kelly ha notato che quando la invita a casa, fosse solo per una sveltina, Chris toglie le foto di Terry dal comodino. Una premura che apprezza. Ogni tanto, a letto, giocano a immaginare realtà nuove, in cui entrambi lasciano i loro partner e scappano insieme per ripartire da capo. I sogni, però, restano tra le coperte, dove devono restare. E la relazione clandestina continua per diversi mesi. Se Terry O'Donnell non sospetta nulla, perché a suo dire, quando si vedono, Chris resta l'uomo amorevole di sempre, a casa Cochran l'atmosfera è ben diversa. Jason lo sa. Lo sa perché Kelly esce dal lavoro di buon umore. Lo sa perché indossa bikini colorati e ciglia finte per andare in fabbrica. Lo sa perché le pizzate coi colleghi sono sempre più frequenti e perché quando c'è un turno da coprire lei è la prima a offrirsi volontaria. Ma i soldi degli straordinari non si vedono da nessuna parte. Una sera di settembre 2014, Jason, seduto su una sedia a dondolo nel portico di casa, aspetta il rientro di Kelly. La temperatura si è abbassata e anche se fuori ci saranno massimo 8 gradi, lui è in maniche corte. I fari della Jeep di Kelly illuminano la via a mezzanotte passata. È sorpresa di vedere il marito ancora sveglio. Fa per salutarlo con un bacio, ma Jason allontana il viso e, gelido, le chiede spiegazioni. Sa che c'è un altro uomo. Kelly, presa in contropiede, non sa come ribattere. Sta per mettere insieme delle scuse o una bugia. Non sa nemmeno lei come uscire da questa situazione quando Jason sorride e la bacia. Forse Kelly ha la memoria un po' troppo corta. E allora Jason la riporta con la mente a 13 anni prima, al giorno del loro matrimonio e a quella promessa solenne che hanno giurato di rispettare. Kelly resta in silenzio. Non ha dimenticato quella pinky promise e Jason è curioso di sapere cosa farà per rispettarla. L'organo sovrasta gli altri strumenti del coro nella piccola chiesa parrocchiale di Merrinville. Come da tradizione, alla sinistra della navata siede la famiglia di Kelly, a destra i genitori di Jason e qualche cugino. Gli amici, che sono gli stessi per entrambi, siedono dove trovano posto. Jason è molto più elegante del solito, ha un tight scuro sopra la camicia bianca sulla quale svetta un papillon verde smeraldo, fazzoletto nel taschino e un paio di grandi occhiali con la montatura sottile. Alla marcia nuziale tutti gli sguardi sono per Kelly. Indossa un abito classico senza maniche che non dona molto alla sua corporatura e un'acconciatura gonfia e pesante sotto il lungo velo da sposa. Alla vista del vestito, la madre ha un momento di sconforto. «Per favore, Kelly», le aveva detto, «almeno per il tuo matrimonio, copriti quel brutto tatuaggio». E invece ecco che, in chiesa, la scritta «Kelly», tutto maiuscolo in caratteri gotici, sopra una grande farfalla blu slavato, è ben esposta sul braccio nudo. Salgono entrambi sul piedistallo davanti all'altare. Gli occhi di Jason non sono mai stati felici come quel momento. Kelly ride, forse un po' troppo, mentre con la mano saluta i parenti in prima fila. Dietro l'altare il parroco recita la formula che fa ripetere a tutti i futuri sposi. Io, Kelly, accolgo te, Jason, come mio sposo. Prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Dopo il buffet, in un capannone appena fuori della chiesa, i novelli sposi possono trascorrere un po' di tempo insieme. L'alcol, in circolo, li obbliga a sedersi, l'uno appoggiato all'altra. Kelly ripensa alla formula pronunciata poco prima. Amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita. Ricordava però un altro finale. Finché morte non ci separi. Lo dicono in tutti i film. È possibile che il parroco se la sia scordata? Jason le accarezza la guancia e la bocca, sbavata di rossetto. Perché non fare una nuova promessa nuziale? Una tutta loro, segreta. Facciamo che nessuno si metterà mai in mezzo al nostro amore. Kelly è confusa. Lei lo ama davvero. E questo non cambierà mai. Non ci sarà mai un altro amore. Non ci sarà mai un altro uomo. Meglio così, dice Jason. Ma se capitasse, dovranno decidere insieme le conseguenze. Se uno dei due dovesse mai avere un amante, l'amante dovrà morire. Poi avvicina il grasso mignolo al torso di Kelly. Lei ride e stringe il mignolo col suo. Ha cercato su YouTube la ricetta della lasagna italiana. Ha comprato gli ingredienti freschi al mini market. Niente cheddar, ma parmesan cheese. Vuole fare le cose per bene. Una volta pronte, lascia le lasagne nel forno spento a riposare. E via di pulizie. Tira fuori spazzoloni e detersivi e comincia a lustrare ogni angolo della casa. Gratta, sgrassa, strofina, finché le mani non diventano rosse e brucianti. Solo allora smette quel tanto che basta per ammirare il suo lavoro. Ci si potrebbe mangiare su quel pavimento. Questa è la prima volta che Chris vedrà casa sua e non vuole dargli l'aria di essere una donna sciatta. Certo, le scatole del cibo preconfezionato, incastrate nei cassonetti aperti, lo sgabuzzino con la porta che non si chiude, quella grande macchia di muffa proprio sopra la cappa della cucina, non si possono certo aggiustare in un secondo, ma tutto sommato è soddisfatta. Poi passa la doccia. Lava i capelli due volte. Passa phon e piastra e sceglie con attenzione gli abiti dal suo armadio. Si trucca provando ad abbinare l'ombretto al maglione. È pronta. Chris guarda il post-it su cui ha segnato l'itinerario per arrivare a casa di Kelly. Mentre guida, riceve una chiamata da Terry. No. No, non è il momento, pensa, mentre il nome della fidanzata lampeggia sullo schermo. A dire il vero, Terry ormai è la sua ex fidanzata. Chris ha deciso di chiudere la relazione mesi prima, e non soltanto per Kelly. Chris ha dei piani per il futuro. Vuole trasferirsi ancora, stavolta al sud, ad Asheville, North Carolina. Ha già firmato per un nuovo impiego. Si tratta di una mansione diversa dall'attuale, così potrà evitare la fabbrica. È soddisfatto ed è sicuro che anche Kelly sarà contenta per lui. Finalmente trova la casa. La riconosce dai grossi aceri che la circondano, proprio come Kelly aveva detto. Una volta sceso dalla macchina, Chris nota che il fango e le foglie secche autunnali hanno creato un grosso strato duro intorno alle ruote. Dovrà ricordarsi di lavarlo via. Chris è curioso di vedere casa di Kelly. Sa che il marito è in Indiana per qualche giorno e se tutto va bene potrà restare a dormire da Kelly e partire l'indomani. Guarda un'ultima volta il display del telefonino. Martedì 14 ottobre 2014, ore 19. 3 chiamate senza risposta da Terry O'Donnell. Chris blocca il telefonino e parcheggia l'auto appena prima del delizioso ponticello che porta direttamente all'entrata. Chris e Kelly si mettono a tavola a mangiare le lasagne fatte in casa. C'è qualcosa di diverso in Kelly. Chris l'ha notato. È nervosa, come una scolaretta che deve dichiarare il proprio amore a un compagno. Chris cerca di metterla a suo agio, le fa i complimenti per la casa, per il pasto, per i capelli e l'abbigliamento. Oggi è più bella che mai. Un bicchiere di vino dopo l'altro e l'occhio di Chris si fa sempre più languido. Non ha più voglia di lasagne. Ora vuole il dessert. Pochi attimi e salgono in camera da letto. Chris bacia Kelly con foga. A fatica trattiene l'eccitazione. Cerca di spogliarla, ma lei resiste. Prima tu. Chris si leva i vestiti e li abbandona sul pavimento della camera da letto. Poi torna a baciare Kelly. La donna si sdraia sul letto, ancora vestita, e Chris è sopra di lei. Per un brevissimo attimo alza la testa. Gli sembra di sentire dei passi. No, non è possibile. Poi la porta della camera si spalanca. L'ultima cosa che sente Chris è il rumore di uno sparo. È tutto così confuso. Kelly prova a urlare, ma Jason le chiude la bocca con il palmo. È forse impazzita? Vuole farsi beccare dai vicini? C'è sangue dappertutto. Il corpo di Chris è finito, chissà come, sulle scale che danno all'ingresso. Kelly non saprebbe dire se è stata lei a spostarlo o meno. Il colpo di fucile calibro 22 ha colpito a bruciapelo la testa di Chris, che è morto sul colpo. Jason trascina il corpo ancora nudo nello scantinato. Kelly non si spiega dove il marito abbia trovato la forza di compiere quei movimenti così dolorosi e pesanti. E lo guarda attonita. Una volta in cantina, Jason chiede a Kelly di passargli la sega elettrica. La macchina di Chris Regan è stata trovata, abbandonata in un parcheggio a poco più di 6 chilometri da Iron River. Terry, preoccupata di non sentirlo da giorni, ne denuncia la scomparsa. All'interno dell'auto, la polizia trova il post-it con un indirizzo della zona. È quello di casa Cochran. Alla centrale di polizia, Kelly e Jason sono interrogati separatamente. Kelly è affabile. Sì, certo, conosceva Chris Regan. Erano colleghi e buoni amici. Sì, l'aveva invitato a cena, ma non si era presentato. No, negli ultimi giorni non l'aveva visto. No, che non è un problema se venite a casa a dare un'occhiata, figuratevi. Sì, concordo. È strano che abbia abbandonato la sua berlina così, in mezzo alla strada. Amava quella macchina. L'esame con Jason è molto diverso. Se Kelly si mostra collaborativa, Jason si chiude al riccio. Non risponde alle domande dei poliziotti, anzi, devia il discorso ora sul suo dolore alla schiena, ora sulla sua patologia. Appare evidente che stiano nascondendo qualcosa. Quel verbo all'imperfetto, amava la sua macchina, dice molto. In casa Cochran, però, non si trova niente. Non ci sono elementi per accusarli di nulla. Sì, si capisce che c'è in ballo una relazione extraconiugale. Eh sì, i coniugi Cochran hanno deciso di partire improvvisamente verso l'Indiana. Ma tutto qui. Senza cadavere e senza tracce di sangue, non c'è un delitto.
Accorrete, la sua faccia è blu, respira malappena, non capisco cosa stia... stia succedendo. Vomita, suda. Mi serve un'ambulanza.
20 febbraio 2016. Quando i paramedici arrivano, non c'è più niente da fare. Jason Cochran, 37 anni, giace a terra nel suo appartamento Howard, Indiana. La moglie Kelly, invece, è in preda all'isteria. La causa della morte a prima vista è un'overdose di eroina. Domandano alla donna se il marito fosse solito usare droghe pesanti e Kelly conferma. Ultimamente il suo mal di schiena cronico non era più tollerabile, la cannabis terapeutica non gli bastava più e Jason era tremendamente depresso. Se ne stava sempre chiuso in casa a piangersi addosso e a farsi di tutto ciò che recuperava. Gli amici di Jason però smentiscono questa versione. Non avrebbe mai usato quella roba. Non era depresso. Non voleva morire. L'autopsia rivela la presenza di oppiacei, morfina e codeina nel corpo di Jason. Non solo. La morte è stata causata non dalle sostanze stupefacenti, ma da asfissia dovuta a un agente esterno. La morte di Jason Cochran è un omicidio. Il detective incaricato del caso in Indiana, Jeremy Ogden, riceve una chiamata dall'FBI per un presunto omicidio in Michigan. Kelly Cochran ha qualche spiegazione da dare. Kelly è seduta al tavolo dell'interrogatorio da ore ormai. Non fa altro che sfidare, anche con fare provocante, il detective. Lei non ha fatto nulla, non hanno prove di niente. C'è chimica tra i due, o meglio, Kelly crede che ci sia. Il detective passa dall'implorare Kelly di dire la verità, a lodare la sua intelligenza, stringe le mani della donna, la guarda comprensivo, parla, Kelly, è meglio per tutti. Ma lei non apre bocca. È stanca, però. Non appena il detective Ogden esce dalla stanza, Kelly si appisola e cade dalla sedia. È il momento di tornare dentro. Una busta gialla, chiusa, dalle dimensioni di un A4. Il detective la appoggia sul tavolo davanti a Kelly, che lo guarda dubbiosa. Sai cos'è? Kelly scuote il capo. È una lettera che Jason ha scritto e nascosto in casa. Dice che qualora gli fosse successo qualcosa, la responsabile sarebbe stata proprio Kelly. Così come è stata responsabile della morte di Christopher Regan. Su questo punto ha qualcosa da dire. La mattina del 20 febbraio 2016, a Hobart, Kelly è pronta per ammazzare suo marito. Ha recuperato una siringa e un mix di droghe pesanti, 3 volte la dose mortale, così, per sicurezza. Mentre il marito dorme, gli infila l'ago nel collo e spinge lo stantuffo. In un attimo Jason spalanca gli occhi e mentre sente la gola chiudersi sempre di più, vede sua moglie seduta, a cavalcioni su di lui. Lei lo guarda con odio. Pensa a Chris, a quello che Jason ha fatto. Con il pollice e l'indice gli tappa le narici, mentre con l'altra mano gli schiaccia la gola. Jason deve sparire da questa terra. Confessa questo alla polizia. Dice di aver ucciso Jason per vendicarsi della morte di Chris, l'unica cosa buona della sua vita. Dopo che Jason gli ha sparato, lui ha trascinato il suo corpo per tutta la casa fino alla cantina. Lì ha tirato fuori la sega elettrica e ha smembrato il cadavere in tante piccole parti. Poi ha infilato testa, busto e ogni arto spezzato in altrettanti sacchetti neri di plastica e li ha gettati in un'area boschiva. Non si è nemmeno premurato di seppellirli. Ci avrebbero pensato gli animali a farli sparire. E pensare che la confessione di Jason non era che un falso. È la gelosia, quindi, il movente? Beh, non proprio. C'era una promessa tra i due. Una pinky promise che ora è arrivato il momento di rivelare. Poteva sembrare una storia d'amore tragico. Ne ha tutto l'aspetto, visto da questa prospettiva. L'amante innamorata che vendica la morte dell'amato, uccidendo il suo assassino. C'è qualcosa, però, che non quadra. Ed è proprio Kelly. Porta il detective a recuperare i resti di Chris, così da potergli dare almeno una degna sepoltura. Erano nei boschi della Upper Peninsula, piuttosto lontano da Iron River. Mentre si spostano, ogni momento è buono per scherzare con gli agenti, chiedere un trancio di pizza, ridere alle telecamere che seguono il ritrovamento. È divertita, Kelly. Ma cosa c'è di divertente nel cercare i resti dell'uomo che hai amato? Poi, di punto in bianco, lancia una bomba. Chris Regan non è l'unico amante che hanno ucciso. La Pinky Promise fatta con Jason, uccidere chi si metterà in mezzo al loro amore, è stata mantenuta ora altre 5, ora altre 9, ora altre 21 volte. Ha avuto amici in diversi stati oltre all'Indiana e al Michigan, come Kentucky, Tennessee e Minnesota. Se ciò fosse vero, Kelly e Jason sarebbero dei serial killer. E poi c'è la storia del barbecue. I vicini dei Cochran sostengono che nei giorni successivi alla scomparsa di Chris Regan, Kelly e Jason li abbiano invitati a pranzo. Dicono che la coppia abbia servito a tutti tantissimi hamburger, un quantitativo di carne mai visto. Tutto questo potrebbe essere vero, certo, ma Kelly Cochran da quando è piccola mente. Le promesse d'amore, invece, quelle sì che le mantiene sempre.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.